Caffè della Domenica di Maria Latella.
Buona domenica, questa domenica il caffè lo prendiamo con la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del governo Meloni, Eugenia Roccella, che ha cominciato a far politica, come sapete, con i radicali, conducendo battaglie femministe a favore dell'aborto, poi negli anni 90 ha lasciato i radicali e è passata con il Popolo delle Libertà di Berlusconi e oggi è ministra nel governo. Perché prendiamo il caffè della domenica con la ministra Roccella? Perché certamente questa successione di femminicidi lascia sgomenti, ma in particolare nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, la successione di due ragazze, due studentesse universitarie di 22 anni, Ilaria Sula e Sara Campanella, una uccisa a Roma, l'altra a Messina, uccise tutte e due da coetanei che si sentivano respinti, ci obbliga, ci impone di domandarci: ma perché non sta cambiando nulla? Il governo lo scorso 8 marzo ha approvato il disegno di legge che prevede l'introduzione nel sistema giuridico italiano del reato di femminicidio. Io ho come l'impressione, Ministro, e le do la buona domenica, che purtroppo nella mente di questi ragazzi, evidentemente fragili, il fatto che ci siano degli interventi legislativi conta poco.
Ma intanto buona domenica a tutti e a lei. Beh, non credo che sia proprio così. Noi abbiamo fatto un primo intervento legislativo proprio all'inizio della legislatura, soprattutto puntando sulla prevenzione. Quindi per esempio sui reati spia e quindi sull'intervento quando ci sono segnali di un atteggiamento prevaricatorio, di molestie e così via. I reati spia sono quando, non so, il tuo ex ti riga la macchina, quando la notte ti butta i sassi alla finestra e così via. Cioè reati che possono sembrare piccoli, ma che invece sono indice di una di qualcosa, di un atteggiamento che può poi sfociare in violenze irrimediabili, diciamo. E poi, per esempio, il braccialetto elettronico, il distanziamento, eccetera. Anche in quest'ultima legge che abbiamo fatto proprio l'8 marzo, e abbiamo anche rafforzato i livelli di prevenzione, però abbiamo voluto fare una cosa che, in cui siamo tra i primi nel mondo, cioè tipizzare il reato di femminicidio. E questo perché? Non soltanto perché ovviamente prevede un aggravio di pena e quindi l'ergastolo, ma non è tanto questo, quanto il fatto che far capire che questo reato non è un omicidio come altri. Se una donna ogni 3 giorni muore, e fra l'altro l'Italia non è nemmeno uno dei paesi in cui ci sono più femminicidi, anzi è uno di quelli in cui ce ne sono meno, quindi è un fenomeno che riguarda tutto il mondo, tutta Europa.
Certo, sì, certo, ne ho parlato anche con Camilla Läckberg, la scrittrice svedese, che ammette che in Svezia, e chi l'avrebbe mai immaginato, hanno un serio problema di questo tipo.
Sì, anzi, dicevo proprio, la Svezia è uno tra i paesi che ha un tasso più alto di violenze sulle donne. Ecco, allora, se noi non mettiamo a fuoco la specificità di questo reato, cioè del fatto che sono gli uomini che ammazzano le donne e che ammazzano le donne quando c'è un problema di inaccettabile libertà femminile, cioè una donna che dice di no, che rifiuta, che lascia, che si riprende la sua libertà in un rapporto che c'è, o anche a volte, come è successo proprio nell'ultimo caso, di un rapporto che non c'è. Quindi,
non c'è, era un'ossessione di questo giovane ragazzo siciliano, sì, che non poteva concepire l'idea che la sua compagna di studi semplicemente non volesse prenderlo in considerazione come partner. Però, ministro, torno a chiedere a questi ragazzi, perché io mi riferisco agli ultimi due casi, questo di Ilaria Sula e di Sara Campanella, ma il nostro pensiero va a Giulia Cecchettin, perché era un caso più o meno analogo, un coetaneo. A questi ragazzi, come si arriva prima che nella loro testa maturi l'idea senza di te non valgo niente e quindi ti distruggo? Ho visto che il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato che nelle nuove linee guida per l'educazione civica nelle scuole verrà inserita l'educazione e il rispetto verso le donne. Può essere un primo passo?
Ma tutto quello che diffonde comunque l'idea di un rispetto nei confronti dell'altro in generale, delle donne in particolare nel rapporto uomo-donna, va benissimo. E noi stessi abbiamo fatto, per esempio, anche nelle scuole, abbiamo lanciato questa idea che ha avuto molto successo di video prodotti dai ragazzi contro la violenza sulle donne, che il video vincente l'abbiamo l'anno scorso premiato anche al Festival di Venezia ed è molto interessante perché questo dà speranza, perché devo dire che ce ne sono stati tanti, ce ne sono tanti anche quest'anno e sono molto significativi, cioè nel senso che veramente ci sono tanti ragazzi anche che invece capiscono benissimo e accettano la libertà femminile e anche con i loro pari, insomma, difendono questa libertà. Però certo, è qualcosa che appunto ha a che fare con il profondo cambiamento dei rapporti tra i sessi. E con il fatto che alcuni uomini, alcuni ragazzi anche, non hanno ancora digerito, accettato questo cambiamento. Le donne sono andate avanti e non tutti i ragazzi, non tutti i maschi sono stati capaci di accompagnare questa libertà. E che cosa possiamo fare? Io penso che molto anche può fare la famiglia. Perché in famiglia, e mi dispiace vedere che c'è in entrambi gli ultimi due casi un'ombra sulla famiglia, una possibile complicità che è stata ventilata. Ecco, io penso che invece è fondamentale proprio l'imprinting familiare, molto più di quello che si può fare a scuola, perché molti parlano appunto dell'educazione sessuale affettiva e la Svezia è l'esempio più clamoroso, cioè si fa l'educazione a scuola, l'educazione sessuale da moltissimi anni ed è uno dei paesi che sta messo peggio sul piano della violenza contro le
Ma
donne.
la famiglia può rafforzare il giovane maschio nel senso di fargli capire che un no non è la fine di tutto, perché il problema è proprio
Esatto.
quello, sentirsi dire no equivale, per questi due casi mi sembra di capire, equivaleva a annientare il senso di un futuro. Tu mi dici no, dunque la mia vita non vale più niente, non vale più niente nemmeno la tua.
Eh sì, è proprio questo, il fatto di non riuscire a superare la frustrazione del no, dell'essere rifiutato. E invece in realtà tutti abbiamo a che fare con frustrazioni durante la nostra vita, frustrazioni affettive, frustrazioni sessuali, frustrazioni di lavoro. Quindi io penso veramente questo, cioè che questo si può imparare soprattutto all'interno della famiglia e dei modelli familiari. E naturalmente tutto quello che aiuta questa trasformazione va bene, quindi quello che si può fare nella scuola, quello che si può fare anche questa stessa legge che appunto definisce il femminicidio, è importante più che perché propone l'ergastolo. Perché proprio questa definizione mette a fuoco il problema e quindi ha anche un effetto culturale anche sui magistrati, peraltro. Tra l'altro la legge impone anche la formazione la formazione specifica dei magistrati.
Ministro Roccella, a questo proposito, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi, ammette che pur essendo, parole sue, assolutamente condivisibili le indicazioni del governo, però sull'obbligo del pubblico ministero di sentire personalmente la persona offesa, ebbene il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati dice purtroppo non abbiamo gli strumenti quantitativi per dare risposte in modo adeguato, cioè non ci sono abbastanza magistrati perché quello che viene indicato dal governo poi possa realizzarsi, cioè che il pubblico ministero senta personalmente la donna che segnala un caso di violenza, un caso di sexual harassment, eccetera. Come la mettiamo?
Dunque, prima di tutto, non è che tutte le situazioni devono arrivare appunto a questo rapporto diretto con il procuratore, soltanto i casi più gravi e soltanto, fra l'altro, su richiesta specifica della donna. Quindi non è, e poi comunque questo è un disegno di legge che passa per il Parlamento, adesso comincia il suo itinerario dal Senato alla Commissione Giustizia, quindi eventualmente se si vuole correggere qualche punto c'è tutto lo spazio e il modo per correggerlo. Però appunto in tutto il progetto di legge c'è il tentativo di rafforzare proprio il ruolo di chi denuncia, e quindi per esempio l'obbligo di informazione di chi denuncia o della famiglia della vittima, perché a volte dei figli quando è già avvenuto il femminicidio, per esempio informarli dei benefici che vengono dati al colpevole, quando per esempio può uscire di galera, quando ha appunto degli sconti di pena.
Degli sgravi di pena, certo. Certo. Ci fermiamo qualche secondo, Ministro, e torniamo tra pochissimo al Caffè della Domenica.
Il Caffè della Domenica.
Eccoci, stiamo prendendo il nostro caffè della domenica col ministro Eugenia Roccella, ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, e con lei abbiamo ovviamente cercato di capire come si può reagire. I due casi di studentesse universitarie che sono state uccise da loro coetanei, compagni di università, parlo di Ilaria Sula e di Sara Campanella, ci ha tutti veramente molto colpito, una volta di più. E stavamo appunto riflettendo anche sulle eventualità che il rapporto della magistratura con chi subisce una violenza o chi va a denunciare una situazione possa essere di aiuto. A questo proposito, Ministro, volevo chiedere la sua opinione su una frase che ha suscitato molte reazioni. Parlando della questione dei femminicidi, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha detto: alcune etnie non hanno la nostra sensibilità verso le donne. Che ne pensa?
Ma penso che sulle differenze culturali tutti sappiamo che ci sono, che siamo esposti a delle particolari situazioni di fragilità, eccetera. E lo sappiamo, dal caso di Saman Abbas ai casi che hanno sconvolto la Germania, il Capodanno e in altre situazioni, insomma, sappiamo benissimo che ci sono delle differenze culturali anche proprio nel rapporto uomo-donna, ci sono dentro la nostra cultura, ma ci sono molto di più in altre culture, basta pensare a quello che stanno soffrendo le donne iraniane, o non voglio neanche parlare dell'Afghanistan, dove ormai proprio sono murate le donne, e quindi questo è qualcosa con cui dobbiamo tutti fare i conti.
C'è anche un altro aspetto che in questi giorni torna nuovamente, come dire, a preoccuparci, ed è quello dei figli che uccidono i padri in difesa delle madri. Ci sono due casi che si sono succeduti rapidamente, l'ultimo proprio ieri. Il primo, quello di qualche giorno fa, è quello di Bojan Panic, che a 19 anni ha ucciso il padre dopo aver vissuto per anni con una madre che subiva delle violenze a causa di quest'uomo, anche, come dire, soggetto a scoppi d'ira quando beveva. Io mi rendo conto che non è possibile che anche in piccoli paesi le forze dell'ordine siano al corrente di tutto, ma tutte le volte che leggo di questi eventi, mi chiedo, ma non c'è, come dire, una forma di relazione sociale che faccia sì che il vicinato, i parenti, gli amici di famiglia avvertano le forze dell'ordine quando una situazione sembra così preoccupante? Invece nessuno, quando succede questo, nessuno che dica sì, la picchiava, lo sapevamo da anni, tutti a dire no, non se ne sapeva niente, una famiglia come tante.
Ma è molto difficile parlare di queste tragedie. Noi già, intanto, vabbè, lì dovrebbero intervenire i servizi sociali e già, fra l'altro, nella scorsa legge, cioè nella legge che abbiamo fatto 2 anni fa, insomma, all'inizio proprio della legislatura e contro la violenza, e noi avevamo previsto la possibilità anche per una terza persona di denunciare quando appunto ha degli elementi per farlo. Però questo
Quindi un vicino di
appunto
casa, un parente
sì, lo può
può
fare, però
farlo, ecco.
chiaramente ci sono anche addirittura delle situazioni invece che cioè, quando c'è a volte un tessuto sociale che in qualche modo opprime invece la donna e considera tutto questo, considera le stesse violenze familiari, diciamo, domestiche, la violenza domestica a volte come qualcosa che riguarda il
Di
conflitto
ineluttabile,
familiare.
eh?
Esatto, non vi mischiate, no? Eccetera, eccetera. Quindi è difficile dire che cosa bisogna fare in queste situazioni. È chiaro che noi cerchiamo di alimentare il più possibile proprio il senso solidaristico, civico e aumentare anche le denunce, la tendenza, insomma, a denunciare, a rendere esplicite, a portare alla luce la violenza sommersa.
Dopo 2 anni e mezzo al Ministero, Ministra Roccella, lei si è, come dire, è arrivata alla conclusione che, come dire, una comunicazione martellante, una campagna su tutti i media, un lavoro continuo, nelle scuole, già avviene, ma ulteriormente aumentato, possa servire? Perché abbiamo detto che i dati italiani non sono certamente più allarmanti, però questo stillicidio di studentesse ammazzate dai coetanei e di figli che a un certo punto ammazzano i padri in difesa delle madri, crea anche come dire, quasi una sensazione che nulla può essere cambiato.
No, io sono ottimista, anche se c'è anche in questa, come dire, in questa moltiplicazione della comunicazione c'è anche un lato più in ombra, cioè la possibilità dell'emulazione. Proprio ieri ne parlava anche Polito, insomma, la possibilità di creare l'effetto appunto emulazione.
Eh
Però
beh, si
io sono
colpisce che questo
ottimista.
ragazzo abbia ucciso il padre in Sicilia 24 ore dopo che un ragazzo l'aveva fatto a Trento. L'effetto emulativo effettivamente è un dubbio che si pone.
E questo nei ragazzi certamente può esserci, però io penso che tutto questo alla fine invece, che appunto la libertà delle donne Va bene, sono anche una vecchia femminista, quindi probabilmente credo alla liberazione delle donne, anche perché ricordo il passato e quindi una strada molto lunga le donne hanno fatto e ancora la devono fare. Però appunto io credo che alla fine questo enorme cambiamento, questa completa, perché se pensiamo appunto al rapporto uomo-donna negli anni 50 e a quello che è oggi, ci rendiamo conto che le donne appunto hanno veramente cambiato questo rapporto fra maschi e femmine e l'abbiamo detto, non sempre gli uomini hanno raggiunto lo stesso livello di consapevolezza. Quindi io credo, ecco, credo che invece alla fine questa strada insieme la possiamo fare.
Ministro Roccella, grazie per aver preso il caffè della domenica con noi e aver affrontato questo tema certamente, come dire, inquietante. La ringrazio e le auguro buona domenica e invece a chi ci ascolta do appuntamento, se vorrete, tra poco alle 11 con Nessuna è Perfetta.
Grazie a voi, arrivederci.